Santa Madre della Chiesa e di tutti i viventi, prega per noi. In questo sabato mariano, primo del periodo quaresimale, per noi di rito romano, sulla linea tracciata di quest'anno dei sabati, Maria, maestra e modello a servizio della parola, abbiamo la gioia di ascoltare la conferenza di Monsignor Juan Esquerda Bifet, professore alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum e altrove, sul tema l'eco delle ultime parole di Gesù contemplate nel cuore di Maria. Il nostro Monsignore, amico caro da tanti anni, e oltre che professore, ormai siamo emeriti alla Pontificia Università Urbaniana e al Marianum, è stato direttore del centro missionario dell'Urbaniana e sostenitore di innumerevoli sacerdoti, suore, laici, dediti all'evangelizzazione, alle missioni, che egli personalmente è andato a visitare in tutte le parti del mondo. Tante sono le opere che lui ha scritto, e molto di più è l'amore che gli porta e trasmette alla Vergine Santa nella sua profonda semplicità. In tema mariano ricordo quelle che abbiamo pubblicato noi, perché veramente si è degnato di dargli al nostro piccolo centro tre opere. Maria nel cammino missionario della Chiesa, le sfide del terzo millennio. Secondo, Maria memoria della Chiesa nel cammino missionario del terzo millennio. E terzo, Giovanni Paolo II, pellegrino in Santa Maria Maggiore, la Stazia Mariana di Papa Giovanni Paolo II, ricordo che Monsignore Esquerda Bifet è anche canonico di Santa Maria Maggiore e perciò è stato un tributo che ha dato alla grande Basilica Romana. A lui il nostro grazie per l'amicizia, per la fedeltà, per la bontà sempre squisita con la quale agisce verso di noi. A lui la parola, a noi l'ascolto doveroso di questa splendida lezione che ci ha introdotto. Mi ha detto che aveva preparato anche lo schema, ma mi dispiace di non aver aperto internet e di non aver perciò avuto la possibilità di trasmettere a mano lo schema della relazione. Ma Monsignore si benignerà di dettarci lo stesso tutta l'articolazione della sua lezione. Grazie.
Grazie Padre Toniolo. Questa nostra amicizia da anni, però si trova sempre nel cuore materno di Maria. E lì ci troviamo tutti, eh? E allora il nostro tema si può dire che è un po' originale, però io mi sono ispirato, naturalmente nel Vangelo, come i padri della Chiesa hanno saputo interpretare l'eco delle ultime parole di Gesù nel cuore di Maria. E non è da stupirsi, perché sappiamo che era ai piedi della croce, e questo atteggiamento di Maria in piedi indica uno sguardo, un ascolto, che poi era la sua abitudine, il suo atteggiamento abituale, meditare nel cuore. E quella espressione che dice Giovanni, il discepolo amato, che era lì anche presente, di guardare, è un atteggiamento di contemplazione. Abbiamo visto, abbiamo contemplato, dirà San Giovanni dopo nella sua prima lettera. E quindi Maria in piedi guarda, medita, E quindi la Chiesa va a cercare nel cuore di Maria l'eco di queste parole. Non è da inventare nulla, però dico, ho letto tanti padri, non ho finito ancora, perché sono tanti, che spiegano come ogni parola di Gesù che Maria ha ascoltato nel Calvario la meditava. Come? Tenteremo di entrare in questo tema. Però io vi consiglierei che di prendere la mia spiegazione non soltanto teorica, perché allora non vale la pena venire solo per ascoltare una conferenza, ma perché non impegnarsi? Il Santo Padre ci sta invitando quest'anno, anzi già sin dall'anno scorso, a fare un cammino di Lectio Divina, e cioè di meditare la parola nel cuore, come faceva Maria, e lo ripete continuamente. Parlando dell'ecumenismo, dice che dobbiamo ascoltare la parola, non i nostri progetti. Parlando della vita consacrata, si tratta di seguire Gesù, ascoltando la sua parola, eccetera. Perché quest'anno sarà il sinodo sulla parola. E quindi una Chiesa che fa un cammino di meditare la parola. Perciò è stato molto indovinato che le conferenze di quest'anno, nel sabato mariano, qui Santa Maria Vialata, fossero su questo tema, e sarebbe piuttosto la dimensione mariana della Lectio Divina. Così sarebbe il riassunto di tutte le conferenze di quest'anno, dimensione mariana della Lectio Divina. Per io prendo soltanto, che già molto è, le ultime parole di Gesù. Dico che è un invito. Dopo vi lo darò più concretamente, anzi se entrate nell'internet lo troverete in Cultura Mariana, lo schema, dopo. Per esempio, cominciamo la Quaresima. Perché non pensare alla solitudine di Maria a Nazareth? Solitudine piena di Gesù. Perché durante 30 anni, anche quando era con San Giuseppe e con Gesù, bambino, adolescente, giovane, adulto, ha recitato tante volte il Salterio. E quindi in quel lavoro, in quella preghiera, Maria si trovava da sola. Adesso Gesù è andato in deserto, una solitudine piena di Gesù. Per esempio, quando ha trovato il Salmo 21, che poi l'ho ascoltato lì nel Calvario, dopo 3 anni, no? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lo dirà Gesù nella croce. Però il Salmo continua e dice: tu mi hai posto nel grembo di mia madre e mi hai posto nelle braccia della mia madre. Confido in te. Vedete? Allora già ho fatto un piccolo commento delle ultime parole di Gesù. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Nel cuore di Maria. Maria sapeva questo salmo, l'aveva recitato tante volte, anche come ho detto, assieme a Gesù e a Giuseppe. E in quella solitudine di Nazareth era una solitudine piena di Gesù, perché era piena di parola, la parola di Dio, il Verbo, che sembrava che arrivasse al silenzio, silenzio del deserto. Silenzio del Calvario, sì, però è per suonare più fortemente, ma attraverso il cuore di Maria, che diventa allora memoria della Chiesa. Allora, per fare questa dinamica, questo esercizio, ci vuole avere l'atteggiamento di Maria, di guardare, di essere in piedi, di meditare nel cuore. E quindi è un cammino del cuore. Non si può dominare l'idea di Dio, si deve ricevere Dio. Chi vuol fare un'idea su Dio non riuscirà mai del tutto. Si tratta del cammino del cuore, ricevere e trasmettere Gesù. E quindi quando Maria, presso la croce, sentirà quelle parole, è la parola, è Gesù stesso, che è la parola del Padre, e quindi entra nel cuore per essere trasmesso a tutti, e col tuo figlio. E allora quella maternità umana di Maria, che pare che finisce in quel momento, diventa nuova maternità. Non voglio dire che Maria facesse lì nel Calvario una ricerca teologica, non si tratta di questo. Maria viveva in sintonia nel cammino di fede, che è sempre buio, però buio vuol dire luce al di sopra della nostra luce. E quindi lasciare entrare la parola del Signore, il suo sguardo, perché dice il Vangelo di Giovanni che Gesù, guardando, e quindi è l'ultimo sguardo di Gesù, è verso Maria. Allora lasciare entrare il suo sguardo, che è sempre una sorpresa, sguardo di amore, però fino al centro del cuore. Se Gesù non è nel centro del cuore, non si capisce nulla di Gesù. E siccome Maria era centrata in Gesù, non è che capiva scientificamente per fare una teologia, che è una cosa buona. Capiva in un altro modo, in sintonia. Una mamma è sempre in sintonia. Perciò ho detto, la solitudine di Maria a Nazareth, quando Gesù è andato in deserto, è una solitudine piena di Gesù, tutto gli parlava di Gesù. E possiamo dire Gesù lo stesso. La solitudine di Gesù, anche se era piena del Padre nell'amore dello Spirito, sì, però Gesù, sin dal grembo di Maria, è stato modellato psicologicamente dal Fiat, dal Magnificat. E quindi era una solitudine piena, piena perché Gesù è uno sguardo amoroso al Padre, però anche piena di Maria. Allora questo è un processo da parte nostra di entrare in un cammino di contemplazione. Contemplazione è guardare e lasciarsi guardare da Dio. Uno sguardo, lasciarsi guardare. E la parola di Dio, quando Gesù parlava di questo tema, non sappiamo se in quel momento quando predicava c'era Maria, molte volte non c'era, dopo ha saputo. Dice lui che il seme è un buon seme, è la parola Gesù. E questo seme, dice Gesù, vuole entrare in un cuore buono. Ecco, Luca 8:11 è la parola di Dio. Matteo 13:24 è il buon seme, però il cuore buono, Luca 8:15, la terra buona, Matteo 13:8, è il cuore di Maria. Allora Gesù, la parola, il buon seme, ha trovato sin dal giorno dell'incarnazione, in quanto verbo, il seno di Maria come terra buona. Un cuore buono. Allora, se Maria riceve in quel momento della croce un incarico nuovo, la nuova maternità deve entrare nella nostra vita per aiutarci ad ascoltare, lasciarsi sorprendere, desiderare, cercare, incontrare, cambiare, contagiare, comunicare. Se non entriamo in questa dinamica non si capisce niente. Quello che il Papa spiega nell'enciclica sulla speranza è che da 3 secoli ci sono tante ideologie. Alcune negano Dio e altre accettano Dio. È lo stesso problema. Questo Dio è un altro. Negano Dio perché Dio permette tante o non fa nulla sulle ingiustizie, le guerre. Altri diranno, sì esiste però non fa nulla. Invece il Papa dice, è Dio che ha cuore, e volto umano. E allora convive con noi. E quindi Maria sarà per noi la madre della speranza. La speranza è Gesù. E così le ultime parole di Gesù sulla croce sono il riassunto di tutto il Vangelo. Sarebbe interessante fare questo studio. Le sette parole che diciamo sono un riassunto di tutto il Vangelo e hanno trovato il cuore di Maria come terra buona, cuore buono, e quindi Maria li conserva per comunicarlo alla Chiesa primitiva e a noi. Non vuol dire che facesse discorsi alla Chiesa primitiva, però la madre sa come comunicare, e specialmente il Signore sa come fare che Maria incida in noi. Quindi lasciarsi sorprendere come Maria, se no non capiremo mai le ultime parole di Gesù. Lasciarsi questionare è la conversione. Conversione nel caso di lasciare il peccato, l'egoismo è da parte nostra. In Maria non c'è questa conversione, c'è un altro modo di apertura. Si lascia questionare, Dio sempre sorpresa. E poi le parole di Gesù domandano sempre un rapporto, quindi entrare in sintonia. Dice il Papa nell'enciclica della speranza che chi prega non si sente mai da solo. Perciò ho detto la solitudine di Maria a Nazareth, la solitudine del Sabato Santo dopo 3 anni, era una solitudine piena di Gesù. Però perciò fa un processo di lasciarsi sorprendere, lasciarsi conquistare e così impegnarsi per trasmettere. Chi ha trovato la speranza la vuol comunicare ad altri. E l'enciclica sulla speranza, quando mette sin dall'inizio l'esempio di una santa così semplice come Santa Giuseppina Vaquita. Però veniamo adesso a queste ultime parole. Chiaro, come possiamo prenderle? Le sappiamo, sapete che si tratta del perdono, della promessa che fa anche al buon ladrone, della nuova maternità, della sete di Gesù, dell'abbandono, del tutto adempiuto e nelle tue mani. Sono le sette parole che diciamo, la matematica non è esatta, come sappiamo, no? E queste sette parole hanno trovato un eco. Io vi invito, e voi dirò concretamente i testi, è facile di seguirli, di ricordarli, Per esempio il sabato, dopo aver sentito queste parole, venerdì sera, no? Sabato, dove è andata Maria? Non sapremo mai, si suppone che è andata dove era alloggiata in quei giorni. C'era la Maddalena, c'era Maria di Cleofa, c'era il discepolo amato, che poi ha avuto l'incarico e quindi sin da quel momento ha preso Maria in comunione di vita. Allora quel sabato Maria ha meditato quelle parole. Senza volere, è normale, le ultime parole, gli ultimi gesti silenziosi di Gesù diventavano anche gesti silenziosi e fecondi di Gesù. Lì sarebbe la Maddalena, come ho detto, sarebbe Maria di Cleofa, altre donne, sarebbe il discepolo amato. Senza parlare, forse, pregando, con semplicità. Però guardare, ecco, con l'espressione di Giovanni il discepolo amato alla fine del capitolo 19, guardare a colui che hanno trafitto. Guardare e contemplare e lasciarli entrare, lo sguardo di Gesù, le parole di Gesù, lo stesso Gesù. E quindi è uno sguardo, come dice l'enciclica sulla carità, rivolto al fianco squarciato di Cristo. Indica il cuore, tutto il Vangelo di Gesù. Perciò Giovanni vede il riassunto del Vangelo in quel momento. Sangue vuol dire Gesù che dà la vita, Acqua vuol dire che ci dà una vita nuova. Dio che ha inviato il suo figlio, propiziazione per i nostri peccati, per darci una vita nuova, partecipare alla vita divina. Perciò Dio è amore, il quarto capitolo della prima lettera di Giovanni. Allora Maria medita da cuore a cuore e poi è l'unica testimone, l'unica di tutti i misteri di Gesù. Nessuna persona è stata testimone di tutti i misteri di Gesù. L'incarnazione era solo Maria. La redenzione erano altre persone, era anche Maria, la Pentecoste anche. E quindi Maria che si può dire che riassume tutto il suo essere guardando, ascoltando, inserendosi nel cuore, nel modo di amare di Gesù. E perciò quelle ultime parole sono tutto il Vangelo di Gesù. Gesù è la parola. E dicevano i padri che in ogni parola della scrittura, specialmente del Vangelo, si nasconde il Verbo. E quindi ricevere Gesù in ogni sua parola, e poi vedremo subito, ogni parola di Gesù riassume tutto il Vangelo. Dice quel documento sul Rosario, Rosarium Virgine Maria, che Maria vive con gli occhi su Cristo e fa tesoro di ogni sua parola. E così anche dice che queste parole le meditava nel cuore. E Maria era abituata alla sorpresa di Gesù. Era abituata. Ricordiamo alcune frasi del Vangelo. Lo Spirito Santo verrà su di te. È una sorpresa questa. Non sapevate che io devo essere nelle cose, nella casa del mio padre. Un'altra sorpresa. Non è arrivata la mia ora a Cana. Un'altra sorpresa. Chi è la mia madre? Lì nella vita pubblica. Un'altra sorpresa. Allora questo cammino di sorpresa arriva all'ultima sorpresa. Ecco il tuo figlio. Chi non si lascia sorprendere dalla parola di Gesù non capisce nulla. Chi si lascia sorprendere come Maria, sin dall'inizio, sin dall'incarnazione, lo Spirito Santo verrà su di te, quindi una cosa totalmente nuova. Si tratta del Figlio dell'Altissimo. Le parole di Gesù non sapevate. Io dovevo essere nella casa del Padre, non è arrivata la mia ora, e quella ora? E chi è mia madre? E allora arriva lì il momento della maternità. E poi se Gesù aveva annunciato tante volte la sua passione, sempre aveva detto il figlio dell'uomo risorgerà. Questo Maria lo sapeva, l'aveva sentito o direttamente o indirettamente, perché sono molte volte nel Vangelo, in tutti gli evangelisti. Il figlio dell'uomo risorgerà. Lasciarsi sorprendere, vedere morire Gesù sapendo che risorgerà. Non sapevano che voleva dire risorgere, quindi non si tratta di Lazzaro che torna alla vita mortale o il figlio della vedova di Naim o la figlia di Gairo, no, non si tratta di questo. Perciò si lascia sorprendere da Dio. Che poi ancora in quel contesto ci sono degli aspetti che fanno pensare la tunica. Come è probabile che l'ha fatto Maria quella tunica, vede sparire una tunica così cara per Maria, non soltanto perché l'ha fatto con le sue mani, ma perché l'ha portata Gesù. E quella tunica sparisce. Non sparisce l'amore con cui è stata tessuta la tunica. Ecco un'altra sorpresa. Come l'umanità di Gesù sembra che sparisce, no, è per risorgere. Solo che c'è un cambiamento forte. Quindi quella tunica sparisce, i fiori marciscono, l'amore di Dio non marcisce. Allora Maria è in piedi, e come sapete questo atteggiamento che è un gesto silenzioso silenzioso pieno di fecondità. E così lo spiega il Concilio con quella frase così conosciuta di Lumen Gentium 58, quando dice che associandosi con animo materno al suo sacrificio, amorosamente consentiendo all'immolazione della vittima da lei generata. In piedi è un atteggiamento materno. Si potrebbe dire che quando Gesù nell'ultima cena parla di una madre che soffre amando, perché madre, e arriva alla fecondità gioiosa, è col cammino, e cammino di Calvario sarà cammino di Pasqua. E Maria entra in piedi col momento di dolore, e dopo, quando ritorna a casa con quelle donne che l'accompagnavano, o Giovanni, e tutto il Sabato Santo, è una solitudine piena di Gesù, una solitudine nuova. Ripeto, non si tratta che Maria facesse una riflessione intellettuale teologica, che è anche buona, non si tratta. Maria viveva con semplicità e quindi più profondamente. Adesso vediamo le sette parole concretamente, però l'indirizzo che vi do è solo un invito. E quindi ripeto, se prendete la mia conferenza solo per sapere una cosa in più, non serve a nulla. Meglio prendere come una dinamica di questa Quaresima. Ecco, quando Maria ha preso il bambino e lo ha messo nella mangiatoia, è un gesto silenzioso, materno, che tutti capiamo. Quando l'ho portato in tempio, l'ho portato per offrirlo. Allora l'incarnazione, la redenzione, gesti silenziosi del Fiat, del Magnificat, dello Stabat, silenziosi di contemplazione, allora pieni di una presenza adorata, direbbe Giovanni Paolo II. Però prendiamo allora, se si tratta del perdono, perdonali Padre perché non sanno quello che fanno. Luca 23, 34. Non si tratta di fare grandi sforzi. Maria aveva pronunciato tante volte il nome di Gesù, che vuol dire Salvatore. Era il nome che l'angelo aveva chiesto di imporre. Li aveva spiegato anche San Giuseppe. Lo chiamerai Gesù perché salverà il suo popolo dai suoi peccati. Perdonali, Padre, perché non sanno quello che fanno. Maria capisce meglio allora il nome di Gesù. È il Salvatore. Lui è venuto per chiamare non i giusti ma i peccatori. Oggi l'abbiamo sentito nella liturgia. Allora Gesù che perdona è tutto il sermone montano, che finisce dicendo perdonate, amate. Non dico che Maria fosse presente in quel momento della beatitudine, è possibile, però almeno dopo lo sa. Basterebbe, i testi che metto sono solo quelli che certamente Maria li sa, li sapeva, gli altri si suppone. Quindi il nome di Gesù è venuto per salvare, per cercare e salvare tutto quello che era perduto. Maria dovrà diventare la madre di misericordia, la madre di pietà, allora piena di Gesù. E i padri qui spiegano come Maria sapeva guardare anche quei aguzzini con gli occhi di Gesù. Naturalmente che era già l'Immacolata, la piena di grazia, però riceve una grazia nuova per guardare anche i peccatori, anche i persecutori, con gli occhi di Gesù. Il perdono. Difficile perdonare. La seconda espressione, che tutti sappiamo anche, oggi sarai con me nel paradiso, che in Luca 23, 43, oggi sarai con me nel paradiso. Il buon ladrone aveva chiesto: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Quindi il regno, il paradiso. Li aveva detto l'angelo a Maria: il suo regno non avrà fine. Erediterà il trono di Davide, suo padre. Il suo regno non avrà fine. Luca 1,33. E gli aveva detto anche: nulla è impossibile a Dio. Quindi, prendendo anche parole già certamente di momenti mariani, come che Maria li ha meditato durante tutta la sua vita, e arriva a questo momento, queste parole sbocciano con una nuova luce. Ecco il messaggio di Gesù, che tutto il Vangelo è sempre messaggio di perdono, messaggio di speranza. Quando sembra che tutto è perso, è l'ora di Dio. Nulla è impossibile a Dio, gli dice l'angelo a Maria, no? Allora vede che anche se è un rifiuto da parte di tante persone, quel forse criminale, un ladrone, non sappiamo, entrerà nel regno con lo stesso giorno. Allora Maria è madre di speranza, madre di misericordia, sarebbe più le prime parole, perdonali padre, madre di speranza, queste altre parole, oggi sarai con me nel paradiso. Ogni persona è recuperabile, non disperarsi mai. Perciò il Papa nell'enciclica della speranza è che una meraviglia è, arriva alla fine, e con i due ultimi numeri, che sono lunghi, 49-50, fa un riassunto dell'enciclica, per finire che Maria è madre non soltanto di speranza, ma della speranza. La speranza è Gesù, è personificata in Gesù, così come le beatitudini sono personificate in Gesù. Il regno è Gesù. Ha un nome e un volto, si chiama Gesù. La terza parola che diciamo, che è quella più complessa, diciamo, più chiara, però più complessa, di ricchezza, no? Perché ecco il tuo figlio, ecco la tua madre. 19 di San Giovanni, 25-27. È una nuova maternità. Ecco, nell'enciclica della carità, nell'esortazione apostolica sull'Eucaristia, nell'enciclica sulla speranza, il Papa, quando parla di Maria, presenta degli aspetti, delle sfumature che forse abbiamo dimenticato. Maria riceve il Verbo, la parola, fino a diventare madre della parola. O Maria riceve la parola, entra e deve fare un processo di silenzio, il silenzio del Calvario, la morte, però è per risorgere. Quando nella vita pubblica dice Gesù: chi è mia madre? Sembra che la maternità di Maria finisse, e alla rovescia, comincia in un nuovo modo. Allora, la mia madre, diceva Gesù, e Maria era lì presente, e chi ascolta la parola e la mette in pratica. Quindi ho tentato di mettere nelle ultime parole di Gesù, con le frasi del Vangelo che certamente Maria le ha sentito, o abbiamo visto che sono collegate con momenti mariani. Quindi sia il perdono, il nome di Gesù, se il regno, il suo regno non avrà fine, la speranza, nulla è impossibile a Dio, e sia la maternità, ecco il tuo figlio. Quindi il figlio è Gesù, non c'è un altro figlio, però siccome Gesù vive in noi, ecco una nuova maternità, una nuova missione, così lo dice l'enciclica della speranza, quando sembra che tutto finisce, comincia una maternità nuova. La mia madre, chi ascolta la parola. E che fa Maria ai piedi della croce? In piedi offre, riceve, si associa. Allora è la massima madre, perché è la massima vergine. La verginità in Maria è appartenere esclusivamente a Cristo, alla parola. E perciò Maria diventa la più feconda. Però questo è per noi, allora l'incarico nostro, ecco la tua madre. Allora è Gesù che ci invita ad entrare nel suo cuore. perché ricevere Maria semplicemente come un aiuto fisico non basta. Si tratta di entrare in sintonia col suo cuore. Fai tu lo stesso, lasciami entrare, io sto bussando alla porta. Voglio entrare per stabilire una famiglia nuova, una intimità nuova. Allora Maria è madre anche della Chiesa, di tutta la Chiesa, per far diventare madre la Chiesa. Ripeto, non voglio dire che in quel momento Maria faceva tutta una disquisizione. Maria viveva in sintonia con Gesù, sotto l'azione dello Spirito. Poi questo si espliciterà di più, ripeto, il Sabato Santo, già in qualche modo, sapendo che Maria viveva di speranza. Beata colei che ha creduto. Fede e speranza. Gesù risorgerà come, quando, terzo giorno, però non sapeva come e quando. Si fidava di Gesù. E quindi è Maria che nel cuore ha portato tutte queste parole che sono il riassunto della vita di Gesù. Quella maternità descritta da Gesù nell'ultima cena di una madre che soffre per dare la luce, e coi dolori di parto ai piedi della croce, perché si tratta di una nuova maternità. È la maternità degli apostoli, la maternità della Chiesa, è la figura, l'icona di questa realtà materna è Maria. Perciò ripeto, è questa una dinamica, e concretamente, per esempio, una cosa semplicissima. Abbiamo celebrato il 2 di febbraio, e diceva Giovanni Paolo II che Maria ha avuto cioè 40 giorni dopo la nascita di Gesù, nella presentazione di Gesù al Tempio, ha avuto una seconda annunciazione. La prima era sull'incarnazione, la seconda è sulla redenzione, la spada. E Gesù che sarà un segno di contraddizione. Allora quello è tutto un ricordo. Maria non ha dimenticato mai tutte queste parole e non ha fatto una disquisizione tecnica, semplicemente viveva in sintonia. E qui una cosa che abbiamo dimenticato i cristiani: tutta la rivelazione è armonica. Noi facciamo una scelta e non riusciamo. C'è l'armonia della fede, c'è l'armonia della rivelazione. Soltanto i santi che avevano un cuore unificato vivevano in questa armonia. Un pochino, fino alla visione beatifica non c'è mai del tutto. Allora Maria viveva questo, e se Gesù ce la dà come madre, entra in comunione di vita, che diceva Sant'Agostino. Dunque il discepolo amato riceve Maria in comunione di vita, in famiglia. Allora ripeto, quel venerdì a sera, quel sabato di solitudine, sicuramente Maddalena, Maria di Cleofa, altre donne, ma specialmente il discepolo amato, hanno parlato poco con Maria, però c'è il contagio, c'è la sintonia. Perché Giovanni va al sepolcro, trova un sepolcro vuoto e crede? E non si può spiegare. Aveva detto Gesù: se qualcuno mi ama, io mi manifesterò a lui. Allora Maria, che ha vissuto senza sapere come sarà quello che ha detto Gesù, che risorgerà, vive lasciandosi sorprendere da Dio. Così la quarta parola che diciamo di Giovanni 19:28, o sete, è la sete di Gesù, il Salmo 68. Allora ripeto, possiamo immaginare la solitudine di Maria a Nazaret, piena di Gesù, come Gesù nel deserto, e Maria ripetendo i salmi, perché è abituata a ripetere tutto il salterio. E quando arrivò a questo salmo, Salmo 21 prima, che poi descrive la passione, e poi il Salmo 68, la sette, è Gesù che ha sette. Tutto il Vangelo di Gesù è Gesù che cerca, è Dio che ha sette, ha domandato acqua alla Samaritana. E Maria l'aveva sperimentato quando ha visto i pastori che venivano per trovare Gesù. I magi, che erano i pagani, sono venuti per trovare Gesù e trovarono Gesù con Maria, sua madre. Allora quella sete di Gesù appartiene a tutti i grandi desideri di Gesù. O altre pecorelle, venite da me tutti. sono venuto a portare fuoco o sete, diciamo noi la sete di anime, che diceva Santa Teresina essere madre delle anime. Però vedete voi, perché io semplicemente invito, fate la prova. Il sabato potrebbe essere così. Abbiamo una qualche libertà per cambiare anche i misteri, però seguite i misteri della luce il sabato, della gioia il sabato, e in ogni mistero, annunciazione, visitazione, presentazione, eccetera, si trovano queste affermazioni che davano luce al cuore di Maria. Quindi quel sabato Maria meditava tutto questo in armonia e trovava una luce nuova che ancora era nel buio, e la luce di Dio sembra buio perché è troppo grande per noi. La quinta parola è Matteo 27,46: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E il Salmo 21, dove si descrive tutta la passione. Le mie mani, i miei piedi, anche hanno diviso le mie vesti, no? Hanno messo a sorte la mia tunica. Viene tutto lì. E Maria ha meditato questo Salmo tante volte. Noi prendiamo le prime parole solo col senso diretto. Perché mi hai abbandonato? Come è possibile che sia stato abbandonato? Ma segue il Salmo. Il Salmo non è solo il primo versetto. Qui si ispirava Sant'Agostino per trovare il significato dell'Antico Testamento. Si trova in Gesù. Allora sembra che Dio tacci la sofferenza di questo mondo. L'enciclica sulla speranza. Dio tace, non può essere. Allora alcuni rifiutano Dio, altri dicono che Dio esiste però non si preoccupa da noi. È Dio che ha cuore e volto di uomo, è Gesù. E il Salmo continua dicendo: tu mi hai messo nel seno della mia madre e nelle braccia della mia madre. Quindi Dio ci ama e quindi io confido in te. Allora Maria Nazareth recitava questo salmo accompagnando Gesù nel deserto, la quaresima, no? E lì in quel momento, e poi il sabato santo quando era da sola, perché Maria viveva della fede. La fede è un cammino di notte, la notte della fede. Aveva detto Elisabetta: beata colei che ha creduto, nell'adempimento delle parole del Signore. Sì, queste parole che sono alle volte una foschia. L'ora, è questa l'ora. Allora Maria entra e quindi si lascia sorprendere da Dio, si lascia conquistare da Dio. Fate la prova, quando vi troverete in disagi, e tutti li abbiamo, e questa è l'enciclica della speranza, l'unica soluzione, l'unica, è che sentirete nel cuore Gesù che dice: mi vuoi completare? Questo che ti accade a te, gioia, l'ho vissuto prima, sin dall'incarnazione, l'ho vissuto con te. Adesso mi vuoi completare e ti accompagno. Se non prendete questa strada, non si capisce nulla della vita. La vita non ha senso senza Gesù. Quando il Papa presenta anche in questa enciclica, anche il messaggio che inviò all'Università della Sapienza, il rapporto tra ragione e fede, con una tematica difficile, alta per gli intellettuali, meravigliosa, però finisce dicendo: questo si trova solo in Gesù. Come il discorso ai diplomatici prima del Natale o durante il Natale, che fa anche una presentazione di grandi principi per dire: tutto questo si trova in un bambino che è nato per noi. Senza contemplazione non si capisce nulla. Che vuol dire contemplare? Vedere il mondo, guardare il mondo con gli occhi di Gesù. Salmo 21 sembra un abbandono. Se Dio tace è perché mi dà una sua parola più profonda. Se Dio sembra che assente, che mi dà una sua presenza più profonda. Il Verbo l'Emmanuele. Ripeto, non è che Maria faceva una disquisizione, però entrava dentro in sintonia, l'armonia della fede, l'armonia della rivelazione. Allora la sesta parola, che diciamo sesta, è tutto o adempiuto. Giovanni 19,30. Ecco, lasciarsi nelle mani di Dio, che dirà dopo anche, no? Il senso della storia, sapere che la storia si costruisce amando. Tutta la vita di Gesù è un sì. Vengo per fare la tua volontà, sin dal grembo di Maria. Non sapevate che io dovevo essere nelle cose, nella casa del mio padre? Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha inviato. Padre, tutto adempiuto, ho adempiuto la tua opera. E adesso lo stesso, e Maria ha fatto sempre questo, ha avuto sempre questo atteggiamento, avvenga in me secondo la tua parola. Quel gesto silenzioso di presentare Gesù bambino con San Giuseppe per offrirlo a Dio, è questo? Tutto adempiuto, e quindi sapere che la storia si costruisce amando. Non è quindi il progresso solo materiale, che può avere un valore. Il grande progresso è costruire persone che siano solo espressione di Dio amore, se no si distrugge la personalità. E così la settima parola, Luca 23,46, Padre, nelle tue mani, che poi è il Salmo 30. E quindi, ripeto, Maria ha pregato tante volte il Salterio con Gesù e con Giuseppe anche prima, Nelle tue mani, ecco, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Nelle mani di Maria e di Giuseppe. Sempre vuol dire c'è la provvidenza, quello che sembra una sconfitta. E quello rimarrà nell'Eucaristia. L'oblazione di Gesù si attualizza. E come il riassunto tutto il Vangelo, vengo per fare la tua volontà, all'inizio, tutto adempiuto nelle tue mani, Padre. Però indica una strada e Maria si trova in questa dinamica, avvenga in me secondo la tua parola, e quindi in piedi, offrendo la vittima che lei stessa aveva concepito sotto l'azione dello Spirito Santo. Allora questo è un invito ad entrare nel cuore di Maria. Lì troveremo sempre qualsiasi brano del Vangelo. L'unico dubbio che ci può rimanere è se quando ha detto fatto quello Gesù, Maria era presente lì. Alle volte non sappiamo, però certamente la comunità primitiva, prima che i Vangeli fossero scritti, sapevano già tutto, la predicazione degli Apostoli. Maria sapeva questo e poi adesso lo sa, no? E quindi andare a cercare nel cuore di Maria l'eco di tutto il Vangelo, ma specialmente delle ultime parole. Così, diceva l'enciclica sulla carità, si rivela che Maria, nella parola di Dio, è veramente a casa sua. Quando commenta il Magnificat indica l'anima di Maria che è tessuta dalla parola di Dio. Ella parla, pensa con la parola di Dio. I suoi pensieri sono in sintonia con i pensieri di Dio. Essendo intimamente penetrata dalla parola di Dio, ella può diventare madre della parola incarnata. E questo è l'enciclica della carità. E l'esortazione apostolica dell'Eucaristia dice sin dall'Annunciazione fin dalla croce, Quindi tutto l'arco della vita di Maria. Maria è colei che accoglie la parola fattasi carne in lei e giunta fino ad ammutolire nel silenzio della morte. Sì, però sapendo che dopo che c'è la risurrezione. Perciò Maria medita nel cuore. E questo è per noi un dono di Dio. Ecco tua madre, però prendila com'è. Non prendi a Maria come un ornamento, prendi il suo cuore, è una eredità comune per tutta la Chiesa, tutta l'umanità. Maria è la memoria permanente della Chiesa, Il suo amore verso il Figlio si prolunga in tutti noi, i redenti, e tutta l'umanità. E quindi Maria meditava le parole di Gesù con affetto materno. Tutte le parole di Gesù erano la sua stessa biografia e deve essere la nostra. Gesù ci ha portato nel cuore, sin dal giorno dell'incarnazione fino adesso, perché spendere la vita in un'altra strada? Se non si spende per Gesù, la vita non vale nulla, sarebbe un assurdo. E allora ogni parola del Vangelo, non soltanto le ultime, risuonavano e risuona adesso nel cuore di Maria, suscitando in Maria sempre un fiat, un magnificat, per farla diventare associata alla stessa ora di Gesù. Non è arrivata la mia ora, Maria segue e arriverà quell'ora, collaborerà in qualche modo a che noi riceviamo l'acqua viva, l'azione dello Spirito, la vita divina. Allora il discepolo amato simbolizza tutti i credenti e quindi riceve Maria in comunione di vita. Perciò ripeto, non ci spiega come Giovanni arriva al sepolcro vuoto e crede, ma che vede? Segni poveri. Dove ha imparato questo atteggiamento? Se qualcuno mi ama, io mi manifesterò a lui, aveva detto Gesù. Però se ha vissuto con Maria, venerdì santo sera, sabato, avrà imparato qualche cosa. Aveva accompagnato Maria nella sua solitudine, in comunione di vita. E Gesù direbbe dopo ai due di Emmaus, non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. Ecco, si deve sapere entrare, quindi. E quindi noi, come il discepolo amato, che dobbiamo fare? Qui il grande autore ecclesiastico dei primi secoli, Origene, dice appoggiare il capo sul petto di Gesù come il discepolo amato e ricevere Maria come madre. Appoggiare il capo vuol dire ascoltare Gesù da cuore a cuore, come Maria, come il discepolo amato che riceve Maria e quindi che imita Maria in questa contemplazione, guardare a colui che hanno trafitto. Allora Maria è l'icona vivente della Chiesa. E diceva il documento di Giovanni Paolo II sul Rosario, la meditazione dei misteri della vita del Signore visti attraverso il cuore di colei che al Signore fu più vicina. E questo ne dischiudono le insondabili ricchezze. Quindi il Papa stesso ci diceva questo, meditare i misteri di Gesù, però come sono stati meditati nel cuore di Maria. È l'unica testimone di tutti i misteri di Gesù. Allora possiamo pregare col Papa Benedetto XVI, alla fine dell'enciclica della Carità, la gioia della risurrezione ha toccato il tuo cuore e ti ha unito in modo nuovo ai discepoli, destinati a diventare famiglia di Gesù, mediante la fede. Ecco perché Maria accompagnava la Chiesa primitiva, accompagna noi e quindi è madre della speranza, stella della speranza, stella del mare. Ecco allora la mia riflessione e questi schemi mi sembra che si metteranno dopo nel Centro Cultura Mariana con me, che c'è lo schema e così li potete trovare.
Signore Scardavifet, il nostro amico, sentite quanto è professore quando conosce a fondo le cose, non soltanto i padri e il magistero, ma ogni parola della scrittura che coordina insieme per poterci dare un'immagine che non avevo mai pensato di come Maria raccoglie e conserva le ultime parole di Gesù e le conserva lei. Penso che nessuno, o lei o Giovanni, le abbia potute ascoltare, perché gli altri apostoli non c'erano. Le pie donne erano chissà dove disperse, la madre stava ai piedi della croce, in quell'atteggiamento contemplativo di cui ci ha parlato il professore, nostro amico, e con quella attenzione materna d'amore con la quale ogni parola scendeva e diventava memoria per tutta la Chiesa. Chi ci ha trasmesso le sette parole sono gli evangelisti, ma gli evangelisti da chi le hanno attinte? Chi le ha trasmesse loro? Ma per poterle trasmettere alla Chiesa da un cuore di madre, di vergine e di discepola, come ha potuto Maria far sue queste parole come tesoro per tutto il resto della sua vita e per istruirci a diventare anche noi capaci di coglierne le profondità. Ecco allora il nostro grazie a Monsignore per questa lezione che ci ha dato e che lui ha intitolato alla fine come Lectio Divina. È un percorso di cammino con Maria attraverso le parole di Gesù. Io vi ho preparato per riparare alla mia incuranza, io ho ripreparato il testo adesso della conferenza che ha preparato lo schema, ci servirà per poterlo rileggere e riapprofondire personalmente a casa nostra. Adesso una domanda, chi la vuole, al nostro professore Scherda Bifet, per, se volete, ampliare o approfondire quanto egli ha detto.
Vediamo qualche domanda, Sapere sì. Che il carisma dei padri serviti è la solitudine di Maria Dolorata, eh?
Dolorata, sì, la desolata anche. Perciò noi abbiamo sempre avuto nel cuore, come servi di Maria, il dolore della madre. Perché, ma articolandolo anche così, non è più solo dolore. Diventa qualcosa di più profondo. È un dolore compartecipato che completa quanto manca, se volete, alla passione del Signore, ma è un dolore che non toglie nulla alla profondità della meditazione e della fede che fa capire il mistero di Dio. E allora la dolorata è il vertice della contemplazione e della meditazione, non è il Natale. E la dolorata ai piedi della croce, il vertice sommo per poter capire la misericordia del Padre, l'amore del Figlio e attendere e implorare il dono dello Spirito Santo. A voi.